Ringrazio, oltre al professor Galli per la sua introduzione, ovviamente la Fondazione Gramsci che mi ospita, così come ringrazio con calore davvero tutti gli intervenuti. Ho scelto anche un titolo, il titolo sarebbe Tra due guerre. Con precisione forse maggiore poteva essere anche da Caporetto all'8 settembre, per adoperare un libro famoso, un libro di Mario Isnenghi. Questo titolo, secondo me, dà una indicazione essenziale dei contenuti del mio intervento, oltre a fornire, ritengo, spero, mi auguro, un inizio di esplicazione della complicata, della complessa personalità politica gaddiana. Uno dei vinti di Caporetto a vita, memora direi in maniera molto efficace proprio Isnenghi. Vorrei tentare allora in questa ora, spero che sia soltanto un'ora, di dar conto delle due vicende che occupano effettivamente una parte cospicua della produzione di Gadda, le guerre da un lato e soprattutto la prima guerra mondiale e il fascismo dall'altra parte. Bene, l'esperienza militare del nostro inizia nell'agosto del 1915 con la nomina a sottotenente degli Alpini, a seguito di una formale domanda dell'interessato di qualche mese prima, come Gadda tiene puntigliosamente a sottolineare. Affida i racconti della sua esperienza ad un diario molto meticoloso, pubblicato poi anni dopo, il giornale di guerra e di prigionia, composto da 6 quaderni, di cui uno però irrimediabilmente perduto. E questo è motivo di grave angustia, di grave afflizione per Gadda, e ne dirò presto le ragioni. La sua guerra si chiude il 25 ottobre del 1917, quindi all'indomani della disfatta di Caporetto, è fatto prigioniero e deportato, prima a Rastatt e poi a Celle nell'Hannover. Rientra dalla prigionia a Milano nei primi giorni del gennaio del 1919. In breve, quindi, la guerra che Gadda riesce a raccontare nei primi quaderni del suo giornale dura sostanzialmente poco più di un anno e si consuma in vari luoghi del fronte veneto, appunto dall'agosto del 1915 sino all'ottobre del 1916. Vi è poi appunto la lacuna di questo terzo quaderno che conteneva il resoconto di un anno intero di vita militare, il più ricco, il più denso di avvenimenti e verosimilmente anche particolarmente probativo della intrepidezza gaddiana, quale ottimo soldato. Il diario del Carso, così lo chiama lui, per l'autore il più prezioso di tutti, finisce però purtroppo preda degli austro-tedeschi, con grande rincrescimento, oltre che dell'autore, anche di direi di critici e di lettori. Questo testo non ce l'abbiamo. Allora, le motivazioni appunto di questo turbamento, di questo trangosciamento del Gadda. Gadda è dilacerato dal pensiero di non riuscire a fornire prove adeguate della sua condotta di bravo soldato. Nell'aprile del 1919, in occasione di uno sgomento pellegrinaggio a Sandrigo, in provincia di Vicenza, peraltro uno dei luoghi di Luigi Meneghello Partigiano, memorato nei Piccoli Maestri, in occasione di questo pellegrinaggio sulla tomba dell'amato fratello Enrico, caduto con il suo aereo l'anno prima, Gadda dice, per completare l'orrore, decide addirittura di salire sul monte Cragi a nord di Caporetto, dove lo aveva colto l'ordine di ritirata un anno e mezzo prima, per un estremo tentativo di recuperare le sue cose, di ritrovare questo diario al quale teneva così tanto. Una risoluzione tragicamente gabbiana nella sua insensatezza e ovviamente, manco a dirlo, soffertamente infruttuosa. Scusate, devo mettermi, come si dice in genovese, gli speggetti, c'è una citazione. Si direbbe che in guerra chi cerca non trova. Così tornerò, se tornerò, a capo chino, tra migliaia di traditori e di cani, di puttanieri da caffè Chantin, di istruttori di reclute a base di bordello e di fiaschi in batteria, di eroi tra virgolette, dei comandi di divisione, di araldi della vita comoda e quieta, tra le congratulazioni per lo scampato pericolo e le esortazioni a ben continuare nella vita. Essere confuso con un imboscato. E questo il disonore più infamante, paventato dal nostro giovane ufficiale in quel momento, che nel suo giornale non perde, nel suo diario, non perde occasione di dare sfogo al suo livore contro gli infingardi che, finita la guerra, la fanno da eroi, quando invece di fatto gli eroi sono tutti morti. Agli imboscati la sigaretta, agli alpini la baionetta, biscanta solforico Gadda sulle note di una canzoncina degli anni di guerra. Allora, i valori e gli ideali militari sono dunque, direi con tutta evidenza, nucleo fondamentale nella giustificazione dell'interventismo di Gadda. Ciò emerge soprattutto dai racconti di guerra contenuti nel secondo libro dell'autore, secondo dopo La Madonna dei Filosofi, si chiama questa raccolta di racconti, Il Castello di Udine, apparso nel 1934 nelle edizioni di Solaria. Nel libro è comunque manifesta la utilizzazione di riflessioni o di descrizioni, di racconti del giornale, cioè del diario, e tuttavia la veste ufficiale, non privata, dà dei testi, dà loro il carattere di una sorta di manifesto ex post, chiamiamolo così, dell'interventismo, ancora cruciato e orgoglioso a molti anni dai fermenti che accompagnarono il paese in guerra. E nei contenuti, mi sento di aggiungere, in fondo abbastanza convenzionale, al di là, ovviamente ce lo possiamo immaginare, della consueta prosa fosforea dell'autore. Nel più programmatico di tali testi, Impossibilità di un diario di guerra, Gadda allega in vero anche le ragioni squisitamente personali dei suoi orientamenti. Qui altra citazione: al complesso guerra si uniscono e si aggrovigliano, ecco, groviglio e aggrovigliarsi è termine tipicamente gaddiano, soprattutto termine tipico del pasticciaccio, si uniscono e si aggrovigliano, è ovvio, i preesistenti miei propri complessi, cioè l'insieme delle mie 500 disgrazie, ragioni e irragioni. Traspare in particolare da questi testi del 1934 la aspettazione di ottenere dalla guerra una sorta, chiamiamola così, di agnizione di status che nel rendere pubblicamente giustizia dell'ardente sentimento nazionale e risorgimentale della famiglia Gadda, così in maniera particolarmente significativa, ancora in una intervista resa ad Angelo Guglielmi nel 1963, ebbene, avrebbe dovuto dare empito nuovo alle aspettative sociali oggettivamente declinanti al momento della guerra del nucleo familiare dell'autore. Nel 1909, ricordo questo dato biografico, era morto il padre industriale tessile dopo una serie di disgrazie, di cattivi investimenti, il peggiore di questi, secondo Gadda, la costruzione di una costosissima villa in Brianza, la villa di Longone, memorata, chi ha letto La cognizione del dolore, la fottutissima, se posso permettermi, fottutissima villa di Longone, ma altri investimenti cattivi ci saranno da parte del padre, in modo particolare un allevamento di bachi da seta di nuovo andato in malora. E tuttavia, il regno d'Italia, questo vuole dire Gadda, era per i miei cosa viva e verace, che valeva la pena di servirlo e tenerlo su. E nella scheda biografica del 63 che vi ho appena memorato, Gadda illustra con grandissimo orgoglio come il fratello del padre, il fratello buono del padre, il senatore Giuseppe Gadda, ebbe carriera prefettizia nel nuovo regno, fu in modo particolare ministro dei lavori pubblici nel ministero Lanza-Sella, prefetto di Perugia, ebbe a soccorrere i feriti di Mentana, quindi la battaglia del 1867 tra Garibaldini e truppe franco-pontificie, con il corredo di altre notizie sempre di questo tenore. Se non che, a parte tali attese di un adeguato riconoscimento dei meriti patriottici, comune peraltro da una parte cospicua della borghesia del regno, nell'interventismo ufficiale, chiamiamolo in questo termine, non me ne viene un altro migliore, nell'interventismo ufficiale di Gadda tendono a prevalere le motivazioni ideali più tradizionali in questa vicenda, comprese quelle che probabilmente alla nostra sensibilità apparirebbero le più retrive. Altra citazione. Io ho voluto la guerra per quel pochissimo che stava in me di volerla. Ho partecipato con animo sincero alle dimostrazioni del 15. Ho urlato viva D'Annunzio, morte a Giolitti. Conservo ancora il cappello con su morte a Giolitti che c'eravamo infilati nel nastro dei cappelli. Del resto, pace all'anima sua. Io ho sentito la guerra come una dolorosa necessità nazionale, seppure, confesso, non la ritenevo così ardua. Vedete, a distanza di 20 anni, stiamo parlando dei racconti del Castello di Udine, arriva per Giolitti, a favore di Giolitti, un concessivo parce sepulto, ma nel giornale, cioè nel diario che inizia nel 1915, il sentimento giolittiano è ancora ben vivo, appunto, nella trincea in Valdassa del sottotenente Gadda. L'avevo detto io, e questa una delle vanterie più triviali e basse della nostra anima. Uso Giolitti che aspetta avidamente la debacle per poter infine trionfare. Dolorosa necessità nazionale, dunque, con espressione che riecheggia, secondo me, scientemente, la guerra non breve, facile e sicura, ma giusta e necessaria di Vittorio Emanuele Orlando. Ma con quali motivazioni e soprattutto con quali obiettivi? Al di là dell'aspirazione neo-risorgimentale, diffusamente ostensa, come abbiamo visto, e sicuramente, comunque, certamente genuina, anche se priva, mi pare, di al contempo di significative connotazioni irredentistiche, direi che Gadda si mostri ancora nel 1934 allineato con le posizioni maggioritarie di un tempo, e cioè con quelle del nazionalismo vitalistico di D'Annunzio, con le idee di una patria vivente, come nei libri di Livio e di Cesare, amatissimi dal nostro Gadda, e così appostilla significativamente proprio in Impossibilità di un diario di guerra, e persino, come dire, vicino alle figurazioni dei futuristi sulla guerra come igiene del mondo, per quanto, aggiungo subito, negli scritti gaddiani abbondino spassose ironie sulla opera di Marinetti, e anche con D'Annunzio non è sempre poi sempre così d'accordo, non è sempre così tenero. Sembrano al contrario, decisamente sullo sfondo, quelle idee sul confronto, competizione di civiltà che tanta parte hanno avuto nella concreta effezione del nazionalismo di altri paesi. Penso soprattutto al campo avverso in quegli anni, alle opere politiche di un Weber, all'imperialismo democratico di Naumann sino alle posizioni più oscure, più fonde del pangermanesimo. Soltanto una volta nel diario, nel giornale, per quanto io ricordi, Gadda si riferisce espressamente alle minacce per la patria provenienti dal germanesimo strapotente. E su questa rattenuta, quasi asomatica immagine del nemico, non sarà estranea, ritengo, la circostanza per cui Gadda, nelle sue esperienze di guerra e poi di prigionia, sempre più spesso ha dovuto constatare come gli ideali di ordine e di disciplina da lui vagheggiati per l'Italia gli siano apparsi concretamente meglio impersonificati proprio dal nemico, cioè proprio dagli austro-tedeschi. E tuttavia non vi sarebbe dubbio, almeno sempre qui parlando del 1934, per risolversi ad un'impresa come la guerra bisogna avere, scrive Gadda, senso del reale. E tuttavia riguardo a tale virtù applicata ad una vicenda affatto particolare, affatto straordinaria, bisogna intendersi. Lo sforzo che si chiede al soldato è quello di erigere con fatica e disciplina una, nuova citazione, una realtà più grande e fulgida rispetto ai pensamenti, rispetto ai divisamenti propri di una esistenza consueta. In questa dimensione più nobile, la realtà che rileva davvero è anche la più immateriale. In essa, infatti, vivono esclusivamente ideali e valori. Devono tacere la vanagloria, il tornaconto personale e soprattutto sentimenti esiziali quali l'umiltà, il francescanesimo, uno degli strali diciamo, più frequenti, almeno in questi scritti gaddiani, l'automacerazione. È una facoltà alla quale non si confanno troppi pensamenti, essa è piuttosto vera e cieca. Passione, altra citazione, solo a virtù degli anni di guerra ad un tempo necessaria e superiore. Certo, probabilmente, aggiunge, anche troppo brutale per le affinate costumanze degli italiani. Allo stesso, ribadisce Gadda con convinzione, tale trasformazione, tale remutazione era l'unica possibile per dare un senso più alto alla guerra. Accettare cioè di perdere la propria umanità, di perdere la propria individualità per voler essere soltanto, citazione, soldato, soldati d'Italia. Soldati non pusilli e rassegnati, ma dice, con espressione di nuovo significativa, grumi di volontà, eretti, arditi, orgogliosi. La guerra, insomma, non è calcolo, ma forza e disciplina donate alla patria. Nuova citazione. In quei giorni di sangue e di folgori, ciò che mi tenne all'impiedi e mi permise andare e saltare e coniugare giusti i verbi italiani, non fu né predica, né giornale, né speranza di combattere l'ultima guerra, né di redimere l'umanità da nessuno. Furono un istinto ed un'idea. Che furono vita, che furono forza. L'idea la chiamo dovere militare, l'istinto lo chiamo orgoglio militare. Facciamo un passo indietro. Ecco, questa è la illustrazione ufficiale dell'interventismo di Gadda. Facciamo un passo indietro e appunto arriviamo al côté antropologico di questo comunque grande scrittore. Il diario dal 1915 al 1919, il giornale di guerra e di prigionia, è direi nel complesso una testimonianza se non completamente diversa, certo più profonda, più complessa. Illumina assai meglio in particolare le motivazioni personali sottese all'esaltazione degli ideali militari, enfatica e quasi orgogliosa delle sue indefinitezze che emerge, abbiamo visto, dai racconti del castello di Udine. Le speranze trasformative nei confronti della guerra si fanno ad un tempo accepibili, più comprensibili direi, e più estese. Il conflitto non è semplicemente il banco di prova delle energie morali di un popolo, ed in particolare della porzione più giovane e più inquieta di esso. La guerra appare ora piuttosto come una conflagrazione universale del disordine del mondo, una sorta di stoica ecpirosi, inevitabile nelle cause e forse necessarie per le risultanze che potrebbero derivarne. Sarà magari, chi lo sa, il male estremo che salva e redime, l'evento che scioglie le involture del disordine e restituisce razionalità alle cose e alla vita. Da questo punto di vista, appunto, il diario è il racconto sommosso di intonazione, io direi sostanzialmente etico-antropologica, di un rivolgimento che prima tarda a venire e si rivela poi alla fine del tutto illusorio. Impossibile innanzitutto per i destini del Gadda uomo e soldato, serva ordinem et ordo servabit te, tutta una vita trascorsa con una simile, direi, mal riposto assegnamento. È impossibile, se non di più, per il futuro del paese o per il futuro della patria, come si esprime Gadda. La frustrazione per la mancata metamorfosi si fa sentire già nel primo anno di guerra. Il mio popolo, la mia patria, che tanto amai, mi appaiono alla prova ben peggiori di quanto credevo. E nella dura vita delle trincee, l'onore e l'orgoglio militari sono davvero soltanto un momento, sia pure potenzialmente molto degno, come abbiamo visto, in questa diffusa ma vana ricerca di un senso. Per esaurire subito la questione della valutazione morale delle attitudini belliche degli italiani, dirò subito che, contrariamente alle attese per un autore che certamente non ha sentimenti e acclinazioni democratiche, direi tutto il contrario, ebbene, però, le invettive gaddiane si dispongono lungo una scala, per così dire, di adiramento discendente, e questo non è male, un piccolo punto di vantaggio per Gadda. Il massimo del furore è riservato ai politici, anche allora, verrebbe da dire. Appena un mese dopo il suo arruolamento, Gadda si indigna per la pessima qualità degli scarponi dei soldati. Non sono gli scarponi degli austro-tedeschi. Ma guardino, questa è una citazione, ma vedano, ma pensino come è calzato il quinto alpini, ma Salandra, ma quello scemo balbuziente di un re, e soprattutto quei duchi, quei deputati che vanno, tra virgolette, a vedere, a fare il sopralluogo delle trincee. Domandino conto a noi, a me, del come sono calzati i miei uomini, mi vedrebbe Salandra uscire dai gangheri e farmi mettere agli arresti in fortezza. Vi è poi la stizza rabbiosissima per l'ignoranza degli alti comandi, la loro assoluta incapacità, la negazione di ogni buon senso logico, e ancora lo sdegnatissimo disprezzo per la pavidità degli ufficiali. Nell'ideale mondo guerresco di Gadda, gli ufficiali dovrebbero avere più di tutti un'anima, questa è una bella espressione, governata per alfabeti. Purtroppo non posso appropriarmene, lo ha già fatto l'italianista di Basilea Maria Antonietta Terzoli. Un'anima governata per alfabeti, cioè possedere gli ufficiali la dote di una energia padrone di sé e addestrata al comando. E invece parlano di guerra come una bambina delle streghe, con goffa viltà, con bestiali esagerazioni, con una impressione di morbosa paura. Ai soldati, invece, in maniera significativa, sono di sovente riservate espressioni di un sostanziale, ancorché sempre ancipite, apprezzamento. A loro tocca riscattare le ironie tradizionali da Erasmo in avanti sull'italiano pugnace, sull'italiano guerriero come locuzione esemplarmente ossimorica. Ebbene, le nostre fanterie sono buone. Il soldato italiano è pigro, specie il meridionale. Beh, insomma, da Terrone mi adonto un po', però insomma è così. È sporchetto per necessità, come il nemico, ma anche per incuria. Dormicchia spesso durante il giorno, mentre potrebbe e dovrebbe rafforzare la linea. In compenso, però, e qui c'è una sequenza di aggettivi, tutti qualificativi, tutti positivi, in compenso però è paziente, sobrio, generoso, soccorrevole, coraggioso e impetuoso all'attacco, con buona pace di Erasmo e dei suoi dubbi. E tuttavia, nelle pagine militari di Gadda, associato alla guerra, sta soprattutto il tema del disordine, con quella intensa coloritura etico-cognitiva di cui dicevo prima. L'esquisizione da un lato del vertice massimo di consimilitudine tra i due termini, cui è commesso dall'altro, proprio in ragione di questo culmine storico, l'affidamento sulla trasfigurazione dei destini individuali e collettivi. Su questo la disillusione, tanto precoce quanto angustiante, provocando nel giovane Gadda una rancura senza rimedio destinata ad accompagnarlo per tutta la vita. Il disordine sembra essere la sola realtà, né dà segno di poterne ingenerare una diversa. Citazione: il disordine c'è, quello c'è sempre, ovunque, presso tutti, o se c'è, se esiste, ed è quale orrendo, logorante disordine. E ancora, il disordine è il mio, lo dice in francese, il mio continuo cauchemar, il mio continuo incubo, e mi causa momenti di rabbia e di disperazione indicibili. Nella circostanza Gadda è oppresso dall'incuria nella tenuta degli oggetti consegnati a ciascun soldato, tendono a perderseli. Ma del termine disordine egli scandaglia realmente nel diario tutte le sfumature semantiche, dal semplice ciabattismo italico, come in questo caso, alla confusione e farragine degli oggetti e delle condotte, sino infine alla forza inesorabile del caos che pare governare il mondo intero. Ora vedete, ad esplicare, ad espianare integralmente un simile motivo, direi che mi allontanerei troppo dal centro della lezione. Vi accenno tuttavia perché questo motivo, cioè la osservazione sulla accidentalità tumultuaria del reale, esprime effettivamente l'intonazione più vera, l'intonazione più autentica del diario, nonché una evidente anticipazione delle considerazioni filosofiche sviluppate nella meditazione milanese. Doveva essere, Gadda era ingegnere, lo sapete, però aveva il desiderio di diventare anche filosofo, sostiene gli esami, scrive un libro, una dissertazione su Leibniz, che in realtà è un'altra cosa, appunto, non si può chiamare una tesi su Leibniz in senso proprio, sulla monadologia. Si chiama Meditazione milanese e il tema, appunto, del disordine, del caos è assolutamente centrale, come è centrale nei grandi romanzi della maturità. Però vi è appunto quella di cui parlava nella introduzione il professor Galli, vi è una linea di investigazione mediana che disvia, per così dire, dalle cose superne ed è robustamente anch'essa attestata nel diario. In essa le manifestazioni del disordine sono riguardate nelle condotte e nelle attitudini concrete dei protagonisti della guerra. In tali occasioni narrative Gadda si palesa realmente come uno dei grandi antropologi sul campo, il caso di dire, dei costumi degli italiani, con, affermavo in questo saggio ricordato dal professor Galli, con l'acume e la capacità di penetrazione di un Leopardi o di un Manzoni. Tale esplorazione gaddiana, che ha inizio nel diario, ma che poi è idealmente completata nel saggio sul fascismo, vale a dire in Eros e Priapo, può essere etichettata, vi propongo questo, come dire, questo giro di parole, può essere etichettata parafrasando Nietzsche, peraltro un autore ricordato talvolta da Gadda, propriamente rovesciando Nietzsche, come è impossibile diventare quello che non si è. Nel giornale siamo davvero confrontati con una sorta di duplice impossibilità. Da un lato quella del narratore, che di sovente si chiede con sgomento quanto possa dirsi lui davvero italiano, lui normalmente sprezzato come un uomo ingenuo, cordiale, svanito, con la testa tra le nuvole, nella terra che invece ha fatto della furberia il suo più spregevole ideale. Lui che si sentirebbe da un lato nato per la vita collettiva, pronto a portare nella vita collettiva il suo idealismo e la sua fede, quando invece i suoi compatrioti ostendono evidentemente delle acclinazioni del tutto opposte. Invano Gadda cerca negli anni di guerra, direi, lo dice, lo scrive, il cambiamento apparentemente più semplice e più naturale in un simile frangente, cioè farsi italiano tutto intero, diventare come gli altri, adeguarsi in modo particolare alle pulsioni asociali ingenite nei sentimenti nazionali. Citazione: quando imparerò il disprezzo degli altri, quando avrò per me quella meravigliosa forza d'istinto, a proposito di Nietzsche, non credo che sia voluta la citazione, tuttavia, che consente nel sentire nell'uomo che ci sta da presto la rivalità e non l'affinità. Ma deve subito constatare, sto trasformandomi, cioè sto diventando altro da me? Non credo, purtroppo. Gadda rimane dov'è, sia pure con afflizione e straniamento, vale a dire nella corte degli anti-italiani. E specularmente rimangono uguali a se stessi gli italiani con le loro mende antiche. Il fatalismo e l'acquiescenza al male e alla sventura, contrabbandate per virtù adattive, l'italiano adatto all'ambiente, scrive Gadda con evidente disprezzo, ma in realtà cause preminenti della nostra, virgolettato di nuovo, rovina morale. E poi una assoluta incapacità di organizzazione, quello che faceva davvero imbestialire Gadda, di organizzazione e di controllo razionale delle esigenze piccole e grandi della vita collettiva, che produce, come conseguenza, una burocrazia tanto persecutoria quanto gretta e insipiente, baggianesca, per adoperare un vocabolo tipicamente gaddiano. Ma soprattutto spiegazione risolutiva del disordine, del terribile, rodente disordine che affligge la comunità nazionale, l'individualismo anarchico degli italiani. E questo è l'argomento fondamentale, a me pare. L'egotismo cretino, che fa di tutto una questione personale, vede ovunque le persone, i loro sentimenti, il loro amor proprio, e a questi sentimenti, a questo amor proprio, sente il bisogno istintivo di contrapporre un altro amor proprio, il suo. Siamo, direi, almeno questo penso io, questo scritto anche nell'articolo, con evidenza dinanzi ad una originale declinazione del tema leopardiano, sviluppato, come è noto, soprattutto nel discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani, il tema della mancanza di società stretta in Italia. È generatrice questa mancanza, questa assenza, di una estrema insofferenza nei confronti della dimensione sociale, del vivere collettivo e delle regole che ovviamente questa dimensione esprime. Qui altri aggettivi, però aggettivi di altro segno. Di nuovo una sequenza ma non buona. La nostra anima stupida, porca, tacagna, bastarda, superficiale, asinesca. Tiene per dignità personale il dire: io faccio quello che voglio, io non ho padroni. Questo si chiama fierezza, libertà, dignità. Quando i superiori ti dicono di tosarti perché i pidocchi non ti popolino la testa e il corpo, tu, italiano ladro, dici: io non mi toso, io sono un uomo libero. D'altra parte, la connaturata anomia degli italiani non può che concitare a sua volta cisme malumorose, vale a dire uno stato perenne di conflitti e di discordie, ben esemplificato per Gadda dalle funeste vicende di Lissa e di Custoza, quindi le sconfitte della terza guerra d'indipendenza del 1866. Di nuovo citazione. Italiani di tutti i tempi e di tutti i luoghi, avete fatto della patria un inferno per i vostri litigi personali, per le discordie uso la marmora e Cialdini, che il demonio li copra di sterco, anime schifose, per i veleni, per le bizze, per le invidie, dall'epoca dei comuni a questa parte. E qui veniamo alla seconda parte, però è legata alla prima. Non deve allora francamente destare meraviglia che con una personalità politica si fatta, nutrita da ideali di ordine, di disciplina, di organizzazione efficiente, e poi soprattutto questo aspetto fondamentale, frustrata nell'immediato dopoguerra dalle difficoltà di Gadda e di altri di reinserimento nella vita, turbata al contempo da, sapete, alle prime elezioni il fascismo prende una manciata di voti, turbata moltissimo invece dalla vittoria dei socialisti e dei cattolici, turbata soprattutto dal consenso della propaganda socialista. Ebbene, non deve meravigliare che Gadda sia stato un fascista della prima ora e, per così dire, almeno della penultima, nel senso che rimane fascista sicuramente sino al 25 di luglio e forse sino all'8 settembre. Si iscrive al partito già nel 1921 e nei suoi anni argentini, quando fa di ingegnere in Argentina, cioè dal febbraio del 1922 sino allo stesso mese del 1924, partecipa alla Costituzione del Fascio. E nel corso degli anni 30 e 40, appunto, l'ingegnere Gadda, ancora in pieno conflitto mondiale, sostiene a suo modo il regime con una produzione non esigua, direi, su temi tecnico-scientifici. È particolare che, insomma, mi dà un po' da pensare, questi scritti che sono catalogati come scritti minori non sono stati raccolti nella edizione Garzanti delle opere complete di Gadda. Ma non soltanto questo, a parte, lo abbiamo visto, i racconti del Castello di Udine, anche i primi romanzi, il racconto italiano d'ignoto del Novecento, poi non completato, del 1924-25, e un altro romanzo, La meccanica, del 1928-29, palesano un chiaro apprezzamento della opposizione fascista a socialisti e liberali. Soltanto dopo l'8 settembre, con la fuga da Firenze, verso la fine dello stesso anno, del 1943, Gadda inizia probabilmente a mutare le sue idee sul regime. A parte degli scritti minori, come i miti del Somaro, dello stesso periodo dell'opera principale di cui sto per dirvi, e anche con evidenti punti di contatto con essa, la testimonianza più nota del ripensamento, se di ripensamento si può trattare, di Gadda è ovviamente il pamphlet mussoliniano Eros e Priapo, redatto tra Roma e Firenze negli anni immediatamente successivi, cioè negli anni di guerra e poi nell'immediato dopoguerra. È però pubblicato in volume soltanto nel 1967. A cose fatte, viene da dire un po' cattivamente, in una intervista a Dacia Maraini dell'anno dopo, 1900 dell'anno glorioso 1968, Gadda fornisce la sua versione ufficiale sui preludi del suo antifascismo, anche retrodatando la redazione di Eros e Priapo addirittura al 1928. Due volte bugiardoso, ecco, dovrebbe dire Gadda di se stesso adoperando il suo lessico. E tuttavia vediamo quanto ci scrive. Soltanto nel 1934 ho capito cos'era il fascismo e come mi ripugnasse. Prima non me ne ero mai occupato. Prima menzogna, evidente. Le camicie nere mi davano fastidio anche prima, ma era un fastidio e basta. D'altronde, seconda menzogna, il libro Eros e Priapo l'ho scritto nel 1928 e mostra tutta la mia insofferenza nei confronti del regime. Ma solo nel 1934, appunto, con la guerra etiopica, ho capito veramente cos'era il fascismo e ne ho avvertito tutto il pericolo. Ovviamente questa vicenda, la vicenda della guerra etiopica, è molto importante dal punto di vista storico, ma francamente non mi sono del tutto chiare le motivazioni del giudizio gaddiano. Probabilmente egli vede in questo evento, come dire, la vicenda che innesca altre vicende più funeste. Si parte dall'accordo con la Francia che dà all'Italia libertà di penetrazione economica in Francia e poi alla guerra vera e propria, presentata però, lo sappiamo tutti, all'inizio da Pussolini come una guerra coloniale, una guerra che non avrebbe dovuto trasformarsi in una guerra europea. Subito, immediatamente smentito dal coinvolgimento con la Germania nella guerra civile spagnola. Però non so se questo il pensiero, sarebbe come dire, una giustificazione del pensiero di Gadda, però non so perché in modo particolare, probabilmente questo, ma magari il motivo è un altro. Torniamo all'autore. La verità è che Gadda, dopo degli iniziali quanto irresoluti tentativi di pubblicazione, alla fine, secondo me, non avrebbe affatto desiderato la pubblicazione di Eros e Priapo. Vi è praticamente costretto, proprio gli è tolto il manoscritto dalle mani da Garzanti impermalito per il privilegio apprestato a Einaudi con la pubblicazione 4 anni prima della Cognizione del dolore. A riguardo, personalmente ho l'impressione che Gadda, con il passare del tempo, abbia trovato vie più conveniente trincerarsi dietro alle prime scandalizzate reazioni all'opera, come quelle della rivista letteraria Prosa, che già nel 1947 respinge la pubblicazione del capitolo iniziale del saggio di Eros e Priapo in quanto intollerabilmente osceno. 20 anni dopo, ad apparizione ormai avvenuta, egli si rammarica, Gadda, con il cugino, formulando un giudizio sostanzialmente non dissimile. Si tratta di un vecchio relitto, sgradevole e rozzo. Rozzo sicuramente no, dal punto di vista linguistico, questo fiorentino cinquecentesco è davvero straordinario, a me almeno piace molto. Sgradevole probabilmente sì. Ma a questo punto avviamo appunto da vicino il motivo di tanto disdoro, vale a dire la gaddiana storia priapea del fascismo, come epilogata da Renzo De Felice nella sua famosa intervista. Una invenzione in qualche misura divertente, ma capace di fatto, a parere dello storico, soltanto di aumentare la confusione sulla interpretazione del ventennio. Nel libro, ma anche altrove, nella produzione gaddiana, sono molto numerosi i rimandi a Freud. Ritengo anch'io che, pertanto, la tesi fondamentale del saggio, il fascismo come pratica, anzi adoperiamo il lessico dell'autore, come praticanza di una psicosi narcissica, sia riadotta da Gadda con consapevolezza e persuasione alle teorie freudiane. A principiare dal duce, sino alla violenta ragazzaglia che lo ha incoronato, il fascismo per Gadda sarebbe stato sostanzialmente un fenomeno psicosociale contrassegnato da rovinose regressioni verso forme di narcisismo infantile. Citazione. Egli è Narcisso, adulto e fanfaronato ad arme e a stivali, ma bimbino in favola e di 3 anni il cervello. So davvero troppo poco di Freud per discernere tanto la correttezza dell'interpretazione gaddiana dell'autore quanto di conseguenza la plausibilità di questa singolare lettura del fascismo. Devo tuttavia rilevare di nuovo che la organizzazione concreta degli argomenti si avvale, e di nuovo considero questo aspetto fondamentale, si avvale manifestamente delle osservazioni antropologiche sulla natura degli italiani già sviluppate nel diario, nel giornale di guerra e di prigionia. Lasciamo dunque che Gadda veda nel fascismo una libido, anzi una lubido, come lui scrive, erotica, una manifestazione di Eros nelle sue forme inconsce e animalesche, nei suoi aspetti infimi e non in quelli sublimati e ingentili. Ma al contempo constato, da una prospettiva appunto più storico-sociale, come di fatto nel suo fascismo narcissico Gadda faccia posto alle più risalenti meditazioni, osservazioni sullo spirito italico che abbiamo già avuto modo di considerare e di vedere, come quelle sul gusto della rissa civile, sulla vanagloria e l'esibizionismo, espressioni di una foglia pittorica e teatrale, sulla maschilità o virilità scenografica, il credere che l'essere cafoni e beceri e vilanzoni sia un sintomo di virilità, sul cinico disprezzo di ogni ideale. Ebbene, dal punto di vista dei rapporti di dominio, che è la cosa di cui mi occupo professionalmente come sociologo del diritto, cosa può produrre tale combinazione di attitudini culturali? Uno stile di comando antitetico ai caratteri tendenzialmente oggettivi e impersonali dell'autorità in uno Stato di diritto. Un potere narcissico, appunto. Una sorta, scrive Gadda, di pubblicazione e nuncupazione dell'io fatta coram populo. È un potere dalla tacchinesca maestà che si incarna nelle guise di un capo onnipotente, e qui mi scuso per la cattiva imitazione del romagnolo di Mussolini, non può, appunto, sono un terrone, quindi non può venire fuori bene. Il capo onnipotente che son qua me, a fo tut me, e che per questo dalle masse è inargentato, questo è Gadda di nuovo, inargentato, salvatore della patria. Non lo contengono i veti e le inibizioni del pudore, del costume, del buon gusto, della moralità esterna, e ovviamente meno ancora quello di leggi e di regolamenti, leggi e regolamenti da lui fatti, da lui generati, e dunque che stima a sé assolutamente sottomessi. Citazione da Gadda, questa è carina effettivamente, la gazzetta ufficiale abbozzava, ingollava e defecava la legge. Il fascismo è sorto insomma dall'inganno sulle qualità salvifiche del capo, una impostura di continuo rinnovata dalla turpe devozione di schiere di fanatici, e di fanatiche, dovremmo dirne tra breve, dallo zelo redditizio degli obbedienti, dal provvido scurore delle leggi e dei suoi gerofanti. Sono queste le considerazioni politico-civili forse più genuinamente antifasciste di Eros e Priapo, se non fosse che Gadda, come giustamente osservato da Walter Pedullà, e come ricaviamo anche noi dal confronto con il diario, vi narra propriamente dell'eterno fascismo che affligge probabilmente tutta la storia italiana. E tuttavia già questo ritengo, mi sembra abbastanza, mi sembra sufficiente per ritenere quantomeno affrettata la svalutazione di Eros e Priapo fatta da De Felice. Lo storico sicuramente intendeva alludere alla figurazione gaddiana del rapporto delle donne con il duce durante il ventennio. Non voglio essere tacciato di reticenza e pertanto dirò subito che le troppe pagine del libro che ossessivamente ritornano sulla questione esprimono, e oggi sarebbe anche l'8 di marzo, esprimono una greve e una davvero disturbante misoginia. Il concetto di visato è sempre il medesimo. Le donne sono più facili da tenere, da catechizzare, sono anime più docili, più utili al proselitismo. E per raggiungere tali obiettivi Mussolini si è servito soprattutto del richiamo sessuale. In questa litania di insolenze, e soltanto a mo' di esempio, seleziono un brano, quello forse relativamente meno ingiurioso. Il Poffarbacco si preoccupò delle femmine. In Eros e Priapo il duce è chiamato in almeno 125 modi diversi, e direi che il Poffarbacco, anche Maramaldo si può dire, il resto è sostanzialmente indicibile. La sua esibita ed esibenda maschilità, sovraeccitata da stimolo insano, lo sospingeva a rivolgersi ancora alle femmine che lo incupivano nel desiderio. E avvertito dell'importanza che le donne possono avere nell'organico, tra virgolette, della famiglia e della società, col suo fiuto di furbo di provincia sente che potrà tirare un qualche profitto, dando a bere alle grulle che seppure hanno senso e capacità politica. Talché poi le donne gli vanno mugolando d'attorno con il pretesto del comune amore per il popolo, con due P, popolo. In realtà sospinte da una certa lor ghiottoneria ammirativa nei confronti del virulento babbeo. Tra l'altro, direi, neanche questo argomento può essere, accepito, impreso come la bizzarra capestreria di un eccentrico. In primo luogo perché, appunto, non è che sia sempre così divertente, in primo luogo. E poi, in secondo luogo, perché formula una congettura sugli umori più torbidi del fascismo, in realtà non isolata nel dopoguerra. L'affinità più significativa, direi, è con il libro di Aldo Palazzeschi, Tre imperi mancati, del 1945, pubblicato praticamente subito dopo la guerra. Anche Palazzeschi parla del rapporto delle donne nei confronti del duce, dell'ammirazione delle donne nei confronti del capo supremo, e di nuovo in maniera insolente, in maniera non dicibile. Ma soprattutto direi perché esprime una immagine delle donne, direi, questa è forse la questione più importante di tutte, una immagine delle donne infantili, ecolaliche, tipico qualificativo, ecolaliche, ripetitive, no? Influenzabili, occorrenti alla riproduzione a poco altro, un'immagine molto italica e nello specifico decisamente fascista. E con ciò ritorno per concludere alle irresoluzioni gaddiane quanto alla pubblicazione di Eros e Priapo. La oscena violenza del saggio ha certamente avuto un ruolo nel concitare i timori dell'autore. Tuttavia ritengo che Gadda ne abbia stimato disdicente la stampa per altre e più soggettive ragioni. Egli ha presagito, secondo me, che il libro era in grado di rinfocare molto più del pasticciaccio l'immagine di un suo inflessibile ma immaginario antifascismo. La circostanza poteva anche non dispiacergli nell'Italia del dopoguerra, ma di sicuro gli imponeva l'obbligo, la necessità di racconciare con accuratezza maggiore la propria biografia. Si rammentino appunto le fasullaggini dispensate nella intervista a Dacia Maraini, anche fasullaggine è un termine tipicamente gabbiano. Se non che il testo di Eros e Priapo rischiava di svelarsi ben più eloquente di qualsiasi ben congegnato tentativo di camuffamento, e Gadda ne sarà stato ben consapevole. E in effetti, sia pure con i tempi lunghi, soprattutto in Italia, di faccende, di vicende siffatte o di vicende simili, tale riconoscimento è in larga parte ormai avvenuto. Da quanto abbiamo impreso dal diario e dal castello di Udine, la storia personale di Gadda si conferma una circostanza consaputa sui fatti della prima metà del secolo passato, vale a dire lo stretto legame del fascismo con i sentimenti che portarono l'Italia in guerra e ne agitarono poi il dopoguerra con le frustrazioni dei reduci sulla cosiddetta vittoria mutilata. Eros e Priapo è lo scritto aggrondato e oggettivamente scandaloso di un fascista deluso, e non di una delusione di genere sentimentale, come ritiene Sergio Luzzatto, in un libro peraltro bellissimo, Il corpo del duce, cioè una sorta di disamoramento verso il capo venerato per 20 anni. Mussolini è ben di più agli occhi di Gadda, è il demotico e sconcio traditore di una grande promessa, la promessa trasformativa o metamorfica, per così dire, cioè quella del fascismo di ridare dignità e prestigio alla patria, di solennizzare gli ideali militari, di forgiare finalmente una comunità politica ordinata, efficiente e bene organizzata. Tutto questo nel libro è francamente ben visibile, così come sono ben visibili appunto la misoginia e anche i sentimenti xenofobi ugualmente appartenuti alla ideologia del regime. Da una guerra all'altra, dalla vittoria di Midiata al disonore della sconfitta, all'8 settembre, alla dispersione dell'esercito, alla invasione degli assassini tedeschi guidati da un mostro sadico, tra l'altro a ben vedere una delle poche reali deplorazioni del fascismo in Gadda, vale a dire il malcontento per la scelta di essersi alleati con i tedeschi, vale a dire i nemici di un tempo. Gadda, insomma, alla fine è parte di quella schiera di italiani di cui ha detto bene lo storico Antonio Gibelli, peraltro uno storico genovese, un mio collega genovese. Uomini e reduci della grande guerra, in massima parte, che per ragioni anagrafiche e ideali, per l'idea di una asseverazione in armi della fede patriottica e dell'onore militare, hanno intraveduto nell'8 settembre una tragica ripetizione del disastro di Caporetto. Concludo qui. Grazie ancora per l'invito, grazie molto.